Cambio di Gianluca Nicoletti.
Queste tre persone hanno premeditato la loro condotta in quanto si erano procurati questa sostanza e dopo essersi stati sicuri che la ragazza aveva bevuto il primo drink contenente la sostanza, due nell'uscire dal locale hanno veramente mimato il gesto di aprire e chiudere una boccetta.
Questo GHB e collassi, poi molta gente si va a approfittare perché poi non ti ricordi nulla.
Una cosa è utilizzarla in ambito medico, in dosaggi controllati, ben altro è quando viene usata come stupefacente.
Io ero nel suo letto, mi ha raccontato che mi sono addormentata all'improvviso e visto che dormivo così bene mi ha lasciato dormire. Mi sono tornata a casa ma mi faceva male tutto, soprattutto non riuscivo a stare seduta. Mi sentivo come se fossi caduta da una rampa di scale di sedere.
Avete capito, oggi parliamo della droga dello stupro. Questa naturalmente è una semplificazione giornalistica per parlare del GHB, che è l'acido gamma idrossibutirrico, che è un farmaco che viene impropriamente usato come sostanza disinibente. Diciamo che le cronache dell'ultimo anno, due anni, sono infarcite di casi in cui è stata usata questa sostanza per creare confusione, per far abbassare le difese di persone, soprattutto donne, in feste, intrattenimenti, luoghi pubblici. Perché? Perché in effetti questa sostanza ha proprio l'effetto di farci perdere il senso di difesa o di limitazione delle nostre attività. Se ne è parlato molto anche negli ultimi giorni perché un famoso neurologo dell'ospedale San Camillo di Roma è stato, diciamo, perquisito a casa, aveva 2309 dosi di GHB. Sono un po' tante, corrispondono a vari litri di questa sostanza che arrivava attraverso varie spedizioni dall'Olanda. Adesso ci sta chiedendo come mai un medico, un clinico stimato, sposato, con figli, avesse a casa un litro e mezzo di questa roba qua. Un litro e mezzo corrisponde appunto a 2300 oltre dosi. Ci sono in corso indagini negli ambienti della cosiddetta Roma Bene, pare siano coinvolti politici, medici, avvocati, personaggi della cultura, dello spettacolo. Si è fatto anche il nome della sorella di Ornella Muti, Claudia Rivelli, che anche lei aveva, diciamo, una certa quantità di questa sostanza liquida a casa, aveva un flacone di questa roba qua, ha detto che gli serviva come detergente o sbiancante, non so bene. Ecco, detto questo, ormai è un nome che è entrato sia nelle angosce dei genitori, sia probabilmente nei sogni proibiti di tante persone. È comprensibile che con questa sostanza si possa abbandonare i propri freni inibitori, quindi lasciarsi andare a esternazioni, ad atti sessuali, a atti promiscui senza avere nessun tipo di inibizione. Può essere forzatamente data a un'altra persona, per una sostanza incolore, inodore, c'è un sottoretrogusto di sapone, una cosa del genere, messa in un cocktail, in un liquore, non si avverte. La persona in un attimo, in 15 minuti, diventa estremamente disponibile fino ad essere un complice di atti sessuali che mai sarebbe sognato di dover compiere. E il vantaggio è che in poco tempo viene eliminata, non è più presente nel sangue e la persona si dimentica tutto. Infatti in processi per stupro, per violenza privata, anche noti, in note terrazze milanesi, c'è di mezzo sempre questa sostanza. Oggi vorrei, se possibile, raccogliere qualche vostra testimonianza rispetto alla droga dello stupro. Corrisponde alla raccomandazione che facevano i nostri genitori sin dai tempi in cui il massimo della trasgressione era bersi il Martini Dry, non prendere niente, non bere niente, non accettare nulla, perché esisteva già da allora l'idea che ci fossero sostanze che potevano impedire il controllo sulle proprie azioni. Vi è capitato di provarla? L'hanno fatta provare? L'hanno proposto di prenderla? Visto che è un coadiuvante usato nelle feste, negli incontri, nelle ammucchiate, in tutto quello che corrisponde all'incontro di esseri umani finalizzato allo scambio della pelle e anche altre cose. Avete informazioni? Beh, oggi cerchiamo di darvele il più preciso possibile. quindi 800 24 0024. Oggi parliamo della droga dello stupro. Vi facciamo sentire la testimonianza di una vittima di questa droga dello stupro dal TG1 del 19 novembre 2021.
L'ultimo momento che ricordo è ero in un locale e stavo parlando con delle persone e ho sentito una forte vampata di caldo.
Stava bevendo qualcosa?
Stavo bevendo qualcosa, sì.
Ha passato gli ultimi anni della sua vita a ricostruire quella notte, quelle 10 ore di buio tra il brindisi in un locale e il risveglio a letto con il volto tumefatto.
Mi sono resa conto che non ricordavo praticamente nulla, c'erano solo dei flash confusi.
Ha denunciato di essere stata prima narcotizzata e poi violentata. Nelle immagini delle telecamere di sorveglianza sequestrate dai carabinieri si vede la vittima seguire un ragazzo, ora sotto processo, senza opporre alcuna resistenza.
Non avevo volontà, non ero io. Era uno zombie, come se fosse in trance.
È l'effetto del GHB, la cosiddetta droga dello stupro, una sostanza che stordisce fino al collasso, cancella la memoria e in poche ore non lascia traccia nel corpo.
Allora, 800 24 0024, oggi non andiamo su opposizioni, ma andiamo su quelle che sono le solide evidenze scientifiche rispetto a questa sostanza. Per farlo ho un amico qua in studio, che è Giuseppe Neri, neuropsichiatra, past president della Società Neurologi Ospedalieri. Beppe, buongiorno.
Buongiorno Gianluca.
Allora, prima domanda che mi viene da un ascoltatore nel gruppo Reietto e dipendente Mello che ha parlato su Telegram. A proposito di droga dello stupro, viste le quantità industriali sequestrate, ma viene usata soltanto per stuprare o anche per uso sballo? La mia domanda è ingenua. Partiamo dalla domanda arrivata calda al nostro ascoltatore.
Allora, una domanda non è ingenua, perché bisogna capire che questa è una sostanza che agisce su circuiti neuronali cerebrali che sono già tarati sul meccanismo del piacere e del premio. Cioè, esiste un mediatore, che vuol dire più di un neurotrasmettitore, cioè una sostanza che agisce su altri vari neurotrasmettitori, che è il GABA, l'acido gamma aminobutirrico, i cui circuiti sono il più potente sistema inibitorio nel cervello. Quindi inibire significa anche bloccare quegli altri circuiti che a livello cosciente ci consentono di stare attenti, di valutare, di osservare, di essere consapevoli.
È come spegnere un interruttore che ci fa di sicurezza, ecco.
Diciamo ridurre di molto la potenza. Allora la domanda è: viene presa come droga voluttuaria? In certi contesti sì. Per esempio nelle comunità omosessuali dalle due parti dell'oceano e soprattutto nel nord Europa, per degli incontri che vengono chiamati chem sex, cioè sesso chimico, il fatto che l'assunzione di questo precursore del GABA, che è incolore, inodore, solubile in acqua e che quindi viene assunto spesso insieme anche con altre sostanze che hanno un effetto disinibitorio come l'alcol, produce un abbassamento dei freni inibitori, una certa euforia e, attivando i meccanismi e i circuiti del piacere, predispone per l'attività sessuale. Il guaio di questo sistema è che questa sostanza, che è totalmente prodotta in maniera clandestina e che quindi non ha criteri di purezza e di concentrazione, ha un margine efficacia tossicità molto stretto, cioè la dose che produce questi effetti che vengono anche cercati, cioè lo stimolo del piacere, l'abbassamento dei freni, la rimozione delle inibizioni, la propensione al scambio di attività sessuale, è molto e pericolosamente vicina a quella che può produrre disturbo dello stato di coscienza, inibizione dei centri respiratori e, nel caso migliore, sonnolenza profonda; nei casi peggiori, per overdose, si può arrivare all'arresto respiratorio e alla morte.
Allora, fammi capire, in teoria è la sostanza perfetta per chi si vuole divertire e non ha scrupoli di dare tutti gli acceleratori possibili al divertimento, nel giusto dosaggio, da euforia, da disinibizione, aumenta il piacere, quello che classicamente si fa bevendosi una buona bottiglia, bevendosi un buon cocktail. Se si esagera nel dosaggio, se ha l'effetto inverso, il piacere diventa uno stato di coma, la ragazza non si ricorda più niente, e ha il perverso vantaggio che poi ci si dimentica tutto.
Sì, ma il concetto è chiarire due aspetti: l'uso volontario e consapevole e l'uso proditorio. Quello che è particolarmente comune in alcuni contesti, leggevo venendo qui Gianluca di Scotland Yard che a Londra ha delle casistiche di 25-28enni maschi che hanno stuprato 146 ragazze usando l'acido gamma idrossibutirrico. Il problema è che se viene proditoriamente somministrato nel drink che la ragazza sta bevendo e bastano poche gocce, mezzo contagocce, questo diventa uno strumento per esercitare una totale sudditanza da parte della persona oggetto del trattamento, chiamiamolo, nei confronti dell'interlocutore, perché non solo vengono meno i freni inibitori, ma viene meno anche la capacità di giudizio e di critica e anche a un certo punto il livello di coscienza, per cui queste racconteranno: stavo bevendo qualcosa, poi ho perso i sensi e ho dei vaghi e confusi ricordi che devo avere fatto sesso, ma non mi ricordo nemmeno perché e come. L'altro aspetto che lo rende pericolosissimo e dannatamente utile a chi vuole farne un certo uso è che entro 12 ore, ha un'emivita molto breve, scompare dal sangue molto rapidamente, entro 12 ore non è più tracciabile nel sangue, se non in laboratori molto sofisticati e quindi difficilmente raggiungibili. Quindi è la droga ideale per abusare delle persone.
E questo già mi sembra un dato importante, il fatto che ne arrivino in dosi così massicce attraverso un mercato, penso clandestino, per chi la fabbrica.
La fabbricano dei laboratori come molte delle droghe che, sintetiche, per esempio tutte le pillole, l'ecstasy, in larga misura quelle che arrivano da noi vengono dall'Olanda, che è il più grande laboratorio chimico che abbiamo in Europa, e arrivano in dei flaconi come potrebbero essere quelli di un detersivo per i piatti, anche perché un altro precursore della stessa sostanza, che è il gamma butirolattone GBL, viene usato legalmente come detergente sgrassante per i pavimenti, per cui mentre...
Quindi la sorella di Ornella Muti ha detto giustamente la usavano per pulire i pavimenti.
Per cui se tu hai la sostanza acido gamma idrossibutirico GHB, hai una sostanza che è nell'elenco dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del nostro Ministero come sostanze sottoposte a vincoli e a restrizioni. Se tu hai l'ulteriore precursore che è il butirolattone, puoi spacciarlo come un detergente, perché soltanto attraverso i suoi metaboliti diventerà una sostanza capace di agire sul GABA. E quindi molti laboratori, soprattutto in Olanda, fanno la distribuzione di liquidi detergenti o sgrassanti o per la pulizia dei pavimenti.
Viene in mente una serie di film di qualche anno fa, di questo gruppo di nerd che non riuscivano a trovare lavoro perché erano troppo qualificati. C'era un chimico, un commercialista, un medico. Alla fine scoprono delle droghe non ancora classificate, le producono artificialmente e fanno un sacco di soldi. Questo è il caso di chi ha scoperto l'uso di questa sostanza. Come nasce? Ha una storia.
Però ha una storia molto... La parola elegante si riferisce alla statura del neuroscienziato che se ne occupò. Allora, nei primi anni 60 a Parigi, Henri Laboury, che già negli anni 50 era passato alla gloria perché era stato il primo con il gruppo di Deleuze, de Nicker, alla Salpêtrière a Parigi a sintetizzare la prima sostanza farmacologica attiva per la schizofrenia, che era la cloropromazina, l'Argactil. Nel 61 Henri Laboury sintetizza, a circa un secolo di distanza dalla prima sintesi fatta da un russo che però poi non ebbe seguito, il GHB come precursore del GABA, e l'aveva concepito come anestetico, se non che l'effetto anestetico era transitorio e non stabile e aveva uno scarso effetto analgesico. Quindi come anestetico non funzionava, ma si scoprì che aveva questa potente azione riguardo l'effetto disinibitorio ed euforizzante, sempre dose dipendente. Questo tipo di modello venne utilizzato nei primi anni 80 nel film Mon oncle d'Amérique d'Alain Resnais, che descrisse questi tre personaggi che, secondo la logica di Laboury, seguivano la loro istintualità a secondo che fosse o meno mediata da sostanze esogene come poteva essere il GHB.
Ecco, il pubblico più informato è sempre quello del gruppo Telegram, Melo ha parlato, gli altri non telefonano, chiamate 800240024, possibile che non ne abbiate mai sentito parlare, mai nessuno vi ha raccontato di questa possibilità, mai nessuno vi ha raccontato, sai, sono stato a una festa, a un certo punto ho perso la testa, non capisco perché. Mi scrivono che pare che sia usata, oltre che per ampliare il piacere sessuale, anche in combinazione con l'alcol, che darebbe un effetto narcotizzante, perlomeno non tanto narcotizzante, ma che abbassi tutte le soglie della resistenza rispetto alla possibilità di compiere anche atti sessuali promiscui con più persone e via dicendo. Non sto a citare tutti i fatti di cronaca, ma ce ne sono stati moltissimi, un notissimo spin doctor a cui era stato sequestrato, di un notissimo politico, e assieme a dei, diciamo, dei mercenari del sesso, questi si portavano anche la boccetta dietro, che faceva parte del pacchetto. Ecco, vediamo di capire l'uso, diciamo, improprio, quando è iniziato, di questa sostanza. Beppe Nero.
Allora, la sostanza ha incominciato a circolare nella seconda metà degli anni 90 sulle due sponde dell'oceano, sia in Nord America che in Europa. In parallelo, bisogna dire, è stata registrata una molecola che non è altro che un sale dell'acido gamma idrossibutirrico con un nome commerciale, ma per un'indicazione molto selettiva e molto specifica, che era la narcolessia, gli attacchi di sonno durante la veglia. Il farmaco è commercializzato anche nel nostro paese, ma è sottoposto a vincoli restrittivi estremamente rigorosi proprio per la possibilità di un uso improprio. Quindi esiste il farmaco prodotto in laboratori autorizzati, farmaceutici controllati dal Ministero della Salute, che ha un'indicazione selettiva, in farmacia può essere dispensato secondo delle modalità molto rigorose e molto controllate, mentre tutto il mercato del GHB illegale deriva sostanzialmente da questi laboratori olandesi, sulle cui modalità di produzione, confezionamento e distribuzione c'è una grande ombra grigia. Di fatto arriva in Italia in bottiglie di plastica come quello dei detersivi e dei detergenti, e può essere spacciato come qualcosa che uno ha comprato per scopi diversi.
Ci fermiamo un istante per le informazioni della borsa. Continuo a chiedere al pubblico, può chiamare all'800240024 soltanto per dire non ne sappiamo nulla, invece sono informatissimi, i melogomani di Melog ha parlato, già mandano boccette della confezione della droga dello stupro, e addirittura chiedono cosa succede se è in abbinamento col Cialis, paradisi che non voglio nemmeno citare, ma ne parleremo tra un istante.
Questa è la parrocchia dell'Annunciazione alla Castellina a Prato, dove fino a inizio settembre era sacerdote Don Paolo Spagnesi, 40 anni. Adesso è domiciliari per spaccio di droga. Avrebbe organizzato insieme a un'altra persona dei festini dove veniva consumata la GBL, la cosiddetta droga dello stupro. Durante i festini sarebbe avvenuta la cessione degli stupefacenti. Prato e i parrocchiani sono sotto shock per l'arresto del sacerdote, ora ai domiciliari. La droga veniva acquistata via internet e ritirata dalle normali società dei corrieri.
800240024, parliamo della cosiddetta droga dello stupro, che è un termine che ormai è spesso nelle cronache. Avete sentito questa, un prete arrestato a Prato perché si comprava anche lui belli trozzi di droga dello stupro, magari faceva delle feste con i chierichetti, non so bene con chi, con i sacrestani, gli zelatori, via dicendo. Quindi c'è un uso diffuso. Hanno arrestato un noto medico a Roma che ne aveva anche lui una buona quantità. Insomma, sembra che c'è un uso ludico e volontario come disinibitore, acceleratore di promiscuità, è un uso forzato, criminale, come mezzo chimico per trasformare un essere umano in uno zombie, in uno schiavo, un'affermazione totale di potere su altre persone. Ho con me Giuseppe Neri, neuropsichiatra, past president della società Neurologi Ospedalieri. Beppe, un medico come te può prescrivere, usare questo tipo di sostanza per scopi terapeutici?
Questo tipo di sostanza no. Esiste dai primi anni 90 il sale sodico di questo acido gamma idrossibutirrico, che è registrato con un marchio, la sostanza è l'ossibato di sodio, ma è sottoposto a una distribuzione controllata e verificata per pazienti con gravi disturbi del sonno, tipo narcolessia e cataplessia, che per capirci sono intrusioni del sonno della veglia, persone che improvvisamente nel corso della giornata o della veglia sono colpite, tra virgolette, da attacchi attacchi di sonno. Al di fuori di questa indicazione, questa sostanza è una droga illegale e quindi chi la prescrivesse al di fuori di questa indicazione incorrerebbe nelle stesse sanzioni di qualsiasi medico che utilizza fuori dalle indicazioni sostanze psicoattive.
È facile produrla, si può produrre in maniera artigianale, casalinga?
Artigianale no. In Italia è prodotto il farmaco da un laboratorio di Sanremo, che è un laboratorio certificato che produce vari farmaci, tra cui anche il nome commerciale Xirem, questa sostanza specifica per i disturbi del sonno nel senso di eccesso di sonnolenza diurna.
Ecco, mi viene da pensare che, visto che poi il prezzo è irrisorio, 5 euro una dose, mi sembra una cosa del genere.
Dicono che la sostanza illegale venga distribuita a questi prezzi. Non ho a mente in questo momento quale sia il prezzo di vendita del farmaco registrato al Ministero della Salute.
Ecco, quindi non mi sembra nemmeno una sostanza in cui la malavita organizzata vale la pena che investa, perché sennò
non c'ha vantaggi, non c'ha interessi.
Allora, sentiamo un'ascoltatrice, Maddalena da Vicenza. Buongiorno.
Buongiorno. A me l'hanno data senza che io ne fossi consapevole. Un ragazzo, mi sente?
Sì, sì. La sto ascoltando.
Siamo andati a cena, poi siamo andati a bere una cosa. Io sono andata in bagno e sono tornata, ho finito di bere quello che stanno bevendo e da quel momento ho solo dei vaghi ricordi, dei flash più che altro.
Ma è più rivisto questa persona?
Prego?
La più rivista questa persona?
No, ho capito cosa era successo alcune settimane dopo, quando degli amici comuni mi hanno detto che l'aveva fatto in discoteca un'altra ragazza, ma loro se ne erano accorti e avevano fermato la situazione in tempo e l'avevano però solo allontanato, nient'altro.
Lei non ha nessun ricordo di quello che è accaduto da quando ha bevuto la seconda volta quel bicchiere che ha lasciato sul bancone?
Io ho dei flash come delle foto nella mia testa e ricordo, però purtroppo questi flash sono di un rapporto che abbiamo avuto.
Cioè lui ha abusato di lei praticamente?
Io non ero consapevole, non ero proprio in grado.
È un abuso, a tutti gli effetti è un abuso,
assolutamente,
chiaro.
Assolutamente sì, non ero in grado di dire o di oppormi in nessun modo. E poi alla mattina mi ha ricaricato in macchina, non ricordo di aver fatto la strada, io ho guidato ma non ricordo di aver guidato.
Ma lei ha guidato sotto effetto ancora, diciamo, della sostanza?
Non lo sapevo, mi ha detto vai a casa, mi ha messo in macchina, io sono andata a casa e sono andata a letto.
E poi ha avuto, diciamo, degli strascici, degli effetti, diciamo, stato
solo
di salute?
Il giorno dopo un po' intontita, ma niente di che, cioè, forse ho bevuto troppo, ma non è vero, perché avevo bevuto quel cocktail lì e basta.
Ecco, ma lei che domande si è fatto? Ho alzato troppo il gomito, ho esagerato con l'alcol? Non si era domandata se avesse ingerito una sostanza estranea?
No,
diciamo,
assolutamente non mi è proprio venuto in mente. Mi è venuto in mente quando mi è stato raccontato l'episodio dell'altra ragazza a cui aveva fatto la stessa cosa ma era stato fermato. Allora ho detto accidenti, a me invece è andata male.
E non le è venuto in mente di denunciarlo, di... Diciamo,
no,
in qualche maniera
no, erano passati
far fermare
molti giorni.
Questa persona.
No, ma perché veramente i ricordi sono così tanto vaghi che anche uno mi dice raccontami cosa è successo, io non è che ho chiarezza.
Quindi lei ha lasciato così, ma questa
io
persona
così.
Sa come rintracciarla, sa come si può in qualche, visto che è abituale andare nei locali a fare questo lavoro alle ragazze, i suoi
sono
amici avranno saputo.
Sono passati alcuni anni. E
questo mi interessa. Quanti anni fa è successo? Per capire un po' anche cronologicamente quando questo uso già era diciamo in atto.
Sono
più o meno quanti anni sono passati?
Sono passati 15 anni.
Resti un attimo, Giuseppe, devi fare qualche domanda a questa ascoltatrice per capire un po' meglio. 15 anni fa sono tanti anni fa. Quindi
sono
oggi ne parliamo
fa.
Come fenomeno contemporaneo, ma se 15 anni fa già era in uso.
No, volevo chiedere a Maddalena, anche se sono passati tanti anni, se ha semplicemente la sensazione, ricordando, di un interruttore che si spegne, per cui ho il mio bicchiere in mano e da quel momento in poi non ricordo nulla, o se ha avuto dei brevi flash mentre beveva questo cocktail cui era stato aggiunto qualcosa, in cui c'era, anche se transitoria iniziale, una sensazione, non so, di piacevolezza, di distensione, di sentirsi più rilassati, più a proprio agio, o no?
No, no, io ho bevuto e siamo usciti dal locale e cominciavo a già non essere più lucida, perché ricordo bene di avevo un anello d'oro che mi è caduto dal dito e non sono stata in grado di raccoglierlo e l'ho perso. Però mi ero resa conto che era caduto.
Ok, però quindi l'attenzione era conservata, ma l'organizzazione poi del pensiero e alcuni, diciamo, comportamenti finalizzati già cominciavano. Però lei ricorda, in qualche modo sono uscita e più che essere portata via, stavo andando via io insieme con questo?
Stavo andando via, ma non so dove. Poi ho saputo che eravamo a casa sua perché ho avuto di questi flash, ma non so dove sono stata portata. Cioè, sono andata, però non sono stata trascinata.
Perfetto,
andata.
Era questa la mia domanda.
Allora, intanto grazie Maddalena, che ha avuto il coraggio di raccontarci una testimonianza. Ma aspetterei che altri ci raccontassero in maniera dettagliata come avviene, perché la circostanza in sé è abbastanza spaventosa. Tu capisci che persone come questo disgraziato di cui ci ha parlato Maddalena, abitualmente la loro, diciamo, uscita ludica dalla norma e andare nei locali, trovare ragazze, drogarle, stuprarle e poi rimandarle a casa, fra l'altro a rischio della loro vita, perché Maddalena è stata rimessa in macchina alla guida della sua macchina, tornatene a casa, in uno stato poteva succedere qualunque cosa.
Beh, sai, se erano passate almeno 12 ore eravamo negli effetti remoti, per cui il rischio esisteva ma era significativamente minore che nelle prime ore. Quello che mi faceva pensare è che parliamo di 15 anni fa, quindi dei primi anni 2000, e questo ti dà l'idea di come dai primi anni 90, in cui cominciò a circolare in Nord Europa e negli Stati Uniti, già nel nord del nostro paese, nei primi anni 2000 era diffusa e aveva una sua...
È inequivocabile che si tratta di questa sostanza.
È estremamente ragionevole pensarlo, perché le modalità di insorgenza, le caratteristiche e il fatto che abbia dato quel tipo, perché se tu ascolti bene cosa ti racconta Maddalena, lei aveva una parziale consapevolezza di sé e conservava delle tracce amnestiche, cioè degli elementi di memoria frammentati. E alla domanda specifica che ti dà un'idea della consapevolezza e della contezza di sé nella fase iniziale, lei ti risponde: io non sono stata trascinata, io mi ricordo che più o meno in maniera consapevole e consensuale stavo andando con questo ragazzo.
E questo è l'aspetto più perverso, che poi quando ci sono i processi per stupro, ne potrei citare anche di notissimi in corso ultimamente, c'è sempre qualcuno che dice: ma le ragazze erano consenzienti, non si sono ribellate, ci sono i film che si divertivano, che ridevano, che dicevano dai facciamolo. Ma non ci si rende conto che se entra in gioco questa sostanza, la persona non è più quella persona, è come se fosse un burattino teleguidato, non ha più volontà. Ci fermiamo ancora un istante per il traffico. Con Giuseppe Neri, neuropsichiatra, stiamo parlando della droga dello stupro. Abbiamo avuto la testimonianza di una coraggiosa ascoltatrice, ha raccontato che già 15 anni fa le è capitato in una discoteca di aver bevuto qualcosa con una persona, dopodiché è sceso il buio, soltanto alcuni flash. Lui l'ha portata a casa, ha approfittato di lei, la mattina l'ha rimandata a casa propria e lei pensava che fosse stata una semplice sbornia. C'è qua un elemento di ambiguità, però, Beppe, proprio anche in ambienti in cui, diciamo, il bere fa parte abbastanza del costume. In questo caso l'ascoltatrice era veneta, adesso non voglierei dare patenti, però può capitare che uno alzi un po' il gomito. È facilmente fraintendibile con una serata in cui si è bevuto, ci ho alzato il gomito e vabbè, ho fatto qualcosa che non mandava di fare, è colpa mia che ho bevuto. Ci si autocolpevolizza in questo caso.
Sì, però una raccolta di dati un po' accurata ti fa capire che l'andamento è diverso, cioè chiunque abbia esperienza di condizioni di ebbrezza, anche spinta, sa che esiste una certa gradualità e progressività nella comparsa di tutta una serie di fenomeni. Mentre questa ragazza raccontava: ero lì col mio cocktail davanti e in un arco di tempo estremamente breve, nell'arco di pochi minuti, mi si è spenta la luce dal punto di vista della consapevolezza e da lì in poi ho frammenti di ricordo.
Anche perché l'alcol, la sbornia è progressiva.
Appunto, l'alcol non produce con questa rapidità e con questa capacità di frammentazione della traccia di memoria questo tipo di effetti.
Cioè, quando arrivi proprio alla ciucca totale, ci arrivi gradualmente, te ne rendi conto.
Esatto, non esiste nulla di alcolico, nemmeno l'alcol puro a 96 gradi, che nell'alco di due minuti ti porta.
Altra cosa, la sbornia poi stai male, vomiti, puoi avere mille problemi.
Dei soggetti puoi avere reazioni diverse.
Questo non lascia niente.
Questo non lascia niente, tranne che quando tu sei, come dicevo all'inizio, nel territorio di confine fra la dose efficace e la dose pericolosa, puoi avere anche lì degli episodi.
Però mi sembra di capire che chi la usa è abbastanza accorto nel dare il giusto dosaggio. Perché sapeva che la mattina potrei mandarla a casa guida la sua macchina, cioè ormai
che passato. Significa che ha un'esperienza e che cioè, lo ha fatto
e lo fa, l'ha detto, lo ha fatto altre volte.
Allora, non siamo ai livelli dell'inglese che aveva 146 casi, dice Scotland Yard, ma insomma.
Allora sentiamo Anna da Bergamo, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno. Dunque, racconto la mia esperienza che risale almeno 10 anni fa in una discoteca di Rimini. Ero con amici, fortunatamente con amici. Abbiamo ballato, quindi ero bella sveglia. Ho bevuto due drink, ma molto diluiti, di quelli che servono nei bar delle discoteche, che è tanto ghiaccio, tanta acqua.
È
quindi
tutto
poco,
ghiaccio,
poco
niente,
alcol.
Cioè.
Esatto. Io mi ricordo che dovevamo andare perché stavamo per uscire. Sono andata in bagno e da lì all'improvviso, proprio da zero a uno, mi è cominciato a venire confusione in testa, un senso di collasso come per svenire. Mi ricordo che ho fatto fatica a salire i gradini per uscire e poi mi sono seduta e i miei amici lì in parte mi hanno aiutato a uscire dal locale, ma a braccetto, perché io non vedevo i gradini, non riuscivo a stare in piedi, mi girava la testa tantissimo.
Una cosa, mi scusi una cosa, Anna, ma c'era qualcun altro nella vostra compagnia oltre gli amici? Perché escludo che
no.
Siano stati gli amici.
No, non c'era nessuno, non c'è, loro erano convinti che fosse l'alcol, che avessi preso un colpo di freddo, però è molto strana la sensazione, perché so quando è l'alcol, quando comincia gradualmente l'alcol a fare effetto, non arriva da 0 a 1000, e poi proprio mancanza, cioè io mi ricordo dei flash durante quella notte, delle diapositive, ma non riesco a collegare quello che poi è successo. Mi è spaventato la cosa, perché il giorno dopo
ha usato
dopo
la stessa frase l'altra ascoltatrice, delle diapositive, quindi dei frame, dei sì, fermo immagine.
Sì, dei fermi immagine, esatto. E il giorno
notte
dopo
cosa è successo? I amici l'hanno riportata a casa.
Sì, mi hanno riportato, eravamo in hotel perché eravamo lì per un congresso medico, quindi era stata una serata tra
lei, un medico,
sono anche colleghe, sono veterinario. E quindi a me ha spaventato molto quello che poi a lucido il giorno dopo ho analizzato, perché se ci fosse stato qualcun altro lì io non avrei non sarei riuscita a reagire. Cioè, mi ha spaventato tantissimo questa cosa, perché se c'era qualcun altro che avesse avuto...
Ma lei esclude che sia stato un suo collega, un suo amico a mettergli questa sostanza?
No, questi miei amici no, non ci metto la mano sul fuoco assolutamente. Che fosse stato qualcuno al bar o qualcun altro, non lo so.
Qualcuno fosse... al bar, però lo scopo poi era magari appartarsi con lei, perché sennò non
sì, agganciarmi, seguirmi, non lo so. Fortunatamente erano lì, perché se mi prendeva in mano qualcun altro, io non lo so, non ero assolutamente in grado di reagire. Questo mi ha spaventato tantissimo, perché dico, meno male che c'erano lì loro.
Sì, ma è estremamente interessante e precisa la descrizione che fa la collega, cioè quando lei dice per fortuna avevo gli amici che si sono presi cura di me, ma io mi ricordo con chiarezza che se fosse venuto uno, casomai una persona piacevole, elegante o comunque insomma non con un aspetto terrificante, io con estrema verosimiglianza l'avrei seguito e non sarei stata capace di opporre alcuna resistenza. Questo tipo di condizione rende particolarmente verosimile l'ipotesi che le fosse stata somministrata una dose di GHB. È anamnestico e a posteriori, ma è verosimile.
Sì, qualcuno probabilmente l'avrebbe avvicinata, confidando che lei ormai era fuori di sé, ne avrebbe approfittato. Solo per sdrammatizzare il momento, mi fa sorridere che uno psichiatra dica a una veterinaria siamo colleghi.
Beh, siamo medici, poi sì, medici sì, veterinari o medici di un'altra specie animale.
No,
sapiens, siamo colleghi.
Mi fa piacere, mi fa piacere. È una cosa che mi dà leggerezza. Grazie, Raffaele da Livorno.
Sì, salve, buongiorno, complimenti per la trasmissione. La mia domanda è una domanda tecnica e molto semplice, diciamo un po', è la durata di questo effetto da quando uno prende una dose e fatte delle analisi immediatamente se può risultare dalle analisi.
E questo è il bello della sostanza, Beppe.
Beh, la durata media, l'emivita media della sostanza attiva è di 12 ore ed è poco verosimile che uno possa essere nelle condizioni di essere sottoposto a test ematochimici entro questo arco di tempo. Perché diciamo che nella maggior parte dei casi le donne si accorgono di quello che è accaduto la mattina dopo e può essere trascorso tranquillamente un tempo superiore. E questo è una delle armi letali in mano di chi usa queste sostanze, perché sa di godere di una teorica quasi impunità.
Non lascia tracce nel sangue dopo 12 ore, è il tempo minimo della persona per potersi rimettere. Sentiamo velocemente l'ultima telefonata, Lilibet. Lilibet è in onda? Mettiamo un attimo, la stanno mettendo, mi dicono, senti Lilibet, vedo che la stanno mettendo in onda, se Lilibet c'è ho ancora un minuto per sentirla. Lilibet.
Buongiorno. Allora, mi è capitato alcuni anni fa, non mi ricordo esattamente, forse una decina, forse meno, perché quasi tutti gli anni devo fare degli esami a scopo precauzionale, e quindi c'era mia figlia che mi aveva accompagnato, perché dovevamo essere accompagnati perché ci davano questa leggera sedazione. Preciso che io neanche con un'anestesia generale dopo pochi minuti sono sveglia, non fanno in tempo nemmeno a finire i miei interventi. Quel giorno stranamente ho dormito tutto il giorno ed ero stordita, non riuscivo a tenere gli occhi aperti. Il giorno dopo mi sono resa conto di avere un grandissimo dolore rettale, che cosa che, cioè, facendo un semplice esame, l'ho fatto anche pochi mesi fa, non si sente assolutamente niente, io le faccio tutte in anestesia addirittura.
Ma la rettoscopia, scusi la crudezza.
Sì, è stato fatto dal dietro, sì, ho fatto sia la gastroscopia che la coloscopia, però non ho mai percepito dolore da questo esame, nonostante molte volte l'ho fatto anche da sveglia. E mi sono sempre chiesto, ho detto, ma questo medico, siccome la prima volta che lo incontravo, ho detto, boh, ma non avrà mica abusato di me, perché ero più giovane, ero una bella donna, ora faccio schifo, però è un altro discorso. Vabbè. E gli ho chiesto a mia figlia, ma come mai ti ha mandato fuori il medico? Mi ha detto, cioè, che non potevo restare. Avevo mia figlia, era molto più giovane, ma forse era anche più di 10 anni. E niente, volevo sapere se per caso può essere successa una cosa del genere, non per sporgere denuncia, perché ovviamente a distanza di anni io non mi ricordo.
Lascio a Beppe la risposta, ma i margini di risposta sono abbastanza angusti, bisognerebbe capire, provare, sapere. Beppe.
Ma come lei sa, signora, un esame endoscopico viene eseguito da almeno 2 operatori.
Non è mai uno da solo.
Non c'è l'endoscopista da solo, quindi già ci dovrebbe essere una situazione di, chiamiamola, complicità. Secondo, è aleatorio pensare che sia stata somministrata a lei qualcosa di particolare con queste caratteristiche rispetto alle benzodiazepine che di solito si usano. Io sono una persona che ha fatto varie coloscopie e si usano delle sostanze che hanno un'azione sedativa, che però vengono somministrate quasi sempre per via endovenosa. A lei fecero un'endovenosa o le fecero bere qualcosa?
Poi c'è l'anestesista,
no,
che lo fa.
Il fatto di avere bere qualcosa fa pensare che alcune sostanze, come appunto le benzodiazepine, vengono somministrate per bocca. Però per le procedure che io conosco per l'endoscopia, di solito la via di somministrazione è...
A me quando è capitato, è venuto l'anestesista, ha messo in vena l'ago, c'è cioè stata una cosa graduale, mica è che...
No, le ultime sì, me l'hanno fatte
ecco. La cosa che le posso dire è che trovo inconsueto e meritevole di una riflessione il fatto che le sia stata somministrata una preparazione all'esame per via orale. Questo è dubbio.
Ci fermiamo qua, è ora di chiudere. Ringrazio Anna Riva, Marco Santoro, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Grazie a Beppe Neri. Abbiamo forse dato qualche elemento in più di riflessione su episodi ai quali spesso non ci si dà risposta. Alla prossima.